Come ogni giovedì, la trasmissione è divisa in due parti. La prima parte va in onda alle ore 15, dove stiamo parlando in questo momento del crogiolo dello stregone. La seconda parte alle ore 19 va in onda invece leggendo dal libro Gesù di Nazaret e l'infamia umana. Vi ricordo che tutti questi libri, cioè Gesù di Nazaret e l'infamia umana, e il libro dell'Anticristo che vi ho letto, Il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, la teoria della filosofia aperta, che però non viene distribuito anche se verrà letto, e tutti i tre testi che formano il crogiolo dello stregone sono tutti disponibili se a qualcuno interessa. Può chiederli a me o può chiederli all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, compreso anche il libro Le NDE, cioè le esperienze di premorte lette dalla filosofia e dal paganesimo politeista. Il crogiolo dello stregone ha uno scopo, cioè è fatto per accidenti, mi sono tutto imbalbando oggi. Nella nostra filosofia, nel nostro concetto, la vita non è un dono, una creazione o parto di un dio pazzo. La vita non è altro che un processo di costruzione, cioè è un'occasione attraverso la quale costruire la propria opportunità di eternità. Questo modo di vedere le cose appartiene esclusivamente al paganesimo e alla stregoneria. Per cui noi non abbiamo nessuna concezione di un dio creatore, di un'essenza, di una volontà all'inizio dell'universo, di un assoluto che domina l'universo e neanche di una visione panteista, cioè di un Dio all'interno delle cose. Per noi non esiste assolutamente questo, esiste l'esistente, cioè ciò che esiste in questo momento che attraverso le sue trasformazioni va a costruire la coscienza universale. Cioè l'essere assolutamente necessario, la coscienza universale, non è all'inizio del tempo, ma è alla fine del tempo, alla fine dei mutamenti. E questo avviene attraverso tutta una serie di trasformazioni che abbiamo già messo in atto. Il crogiolo dello stregone invece è l'arte attraverso la quale l'individuo si sottrae dall'essere in ginocchio, cioè si sottrae dalla posizione di sottomissione in cui i cristiani lo hanno messo. In pratica, ogni percorso di stregoneria parte dall'oggettività e dalla situazione oggettiva in cui un individuo vive. Vivere oggi come oggi non è la stessa cosa che vivere 3.000 anni fa, non è la stessa cosa che vivere 10.000 anni fa o 20.000 anni fa. Vivere oggi in Italia non è la stessa cosa che vivere in Cina, che vivere in Giappone, che vivere in Australia, che vivere negli Stati Uniti, che vivere nel Sud America. Per cui ogni percorso per sottrarsi al dominio, per sottrarsi alle condizioni di dipendenza che generalmente ogni sistema sociale impone sull'individuo, è un percorso di stregoneria. Perché? Perché la sottomissione è arte di magia nera, è arte che va a toccare nell'intimo l'individuo, lo trasforma, lo coercisce, lo mette in ginocchio, gli impedisce di guardare la vita e gli oggetti per ciò che sono, ma solo attraverso la descrizione, solo attraverso la sua capacità di descriverli. Bene, il crogiolo dello stregone è l'insieme delle cose che sottraggono l'individuo dalla posizione in ginocchio. Poi abbiamo detto, quando l'individuo è fuori dalla posizione in ginocchio, percepisce il mondo circostante fatto da divinità, fatti da altrettanti dei, cioè gli oggetti che ci circondano, gli oggetti intesi come esseri viventi, piante, boschi, insiemi di esseri viventi, parti di esseri, cioè la terra, ma anche il monte, anche la fonte, anche il fiume, anche il mare, e anche esseri di energia, comincia a percepire tutto questo attraverso il suo lato divino, cioè scopre che questi esseri in realtà sono degli dei e scopre, facendo questo, che sono uguali a lui, cioè il Dio che cresce in questi esseri, il Dio che questi esseri rappresentano, non è altro il Dio che rappresenta lui, per cui scopre di essere un Dio in mezzo a dei. Quando si scopre di essere un Dio in mezzo a dei, è necessario costruire delle relazioni per camminare insieme, per costruire la vita. Perché camminando insieme si può costruire se stessi, si può migliorare se stessi, si può avere più opportunità per trasformarsi e per costruirsi. Nel paganesimo, dunque, la vita non è altro che la costruzione dell'individuo. L'individuo, dal momento in cui viene fuori dalla vagina di sua madre al momento in cui lascia il corpo fisico, non fa altro che un lungo processo di costruzione, un lungo processo di accumulo di conoscenza, di consapevolezza, di abilità, di sapere, di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita e così via. Dopodiché abbiamo detto che elaboriamo anche il crogiolo del male, cioè come fa il sistema sociale in cui noi viviamo, che è rappresentato essenzialmente dal cattolicesimo come espressione della pulsione di morte, a sottomettere e a distruggere nell'individuo la sua capacità di costruirsi. Ebbene, abbiamo elencato tutti gli elementi del crogiolo dello stregone e li abbiamo visti come il crogiolo del male trasforma, soggioga, impedisce all'individuo di espandersi nel mondo, ma lo sottomette. Gli mette in pratica i paraocchi, gli strappa tutte quelle che sono le sue determinazioni, la sua volontà, il suo desiderio di esistere e gli insegna tutta una serie di fobie con le quali condiziona i suoi comportamenti. Bene, dal crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, oggi parleremo della contemplazione. La contemplazione, vi ricordo, scusate un attimo solo, che è un'attività, un modo di rapportarsi col mondo esclusivamente pagano. Cioè solo il paganesimo politeista, solo i percorsi di stregoneria possono includere la contemplazione come noi la descriviamo. Cioè solo il paganesimo politeista e solo la stregoneria. Perché? Perché la contemplazione ha al suo centro un elemento fondamentale, cioè riconoscere l'oggetto contemplato uguale a se stessi. Se io contemplo un albero, guardo l'albero, mi immedesimo nell'albero, penetro nella struttura energetica dell'albero, nella sua coscienza, nella sua consapevolezza, devo partire dal presupposto che l'albero, non rispondo alle telefonate finché non ho finito, devo partire dal presupposto che l'albero è uguale a me, cioè non uguale nella forma o nell'estetica, ma uguale nelle tensioni, nella coscienza, nelle sue trasformazioni, nei suoi bisogni, nelle sue necessità. Ebbene, l'albero è uguale a me. In quel momento io posso contemplare l'albero. Ma se io non riconosco l'albero uguale a me, se io lo riconosco legna da ardere, se io non gli riconosco l'essenza divina esattamente come la mia, io non lo contemplo, lo posso osservare, lo posso ammirare, lo posso guardare, posso bearmi della bella forma, dei bei frutti, dei bei fiori, ma non lo contemplo, non penetro l'essenza, la coscienza, la consapevolezza dell'albero. E se io non faccio questo, non mi accorgo di tantissime cose che mi stanno attorno, questo non me ne accorgo. E la contemplazione è dunque un'attività puramente pagana politeista ed è un'attività della stregoneria. Allora leggiamo. Nei quattro canti del mondo la contemplazione interviene come fare degli esseri che preparano l'interazione. I crogioli si fondono attraverso la contemplazione dei crogioli stessi. Il contemplare normalmente lo si usa come attività della vista, in quanto negli esseri umani questa è estremamente complessa e il suo intervento nell'azione e nella formazione del giudizio è spesso determinante. Spesso anche le sensazioni descritte attraverso altri sensi si presentano come immagini. Tanto questo tipo di rappresentazione è totalizzante nell'individuo. Si contempla con l'intero corpo e con l'intero apparato sensorio, ma le immagini finiscono per essere la rappresentazione della contemplazione. Dal momento che siamo esseri umani, passiamo dalla contemplazione visiva alla contemplazione con l'intero apparato sensorio. Quando contemplo un oggetto, pongo su questo la mia attenzione. Lo sfuoco fin tanto che l'oggetto tende a sparire, blocco il dialogo interno e fisso la mia attenzione su un'immagine sfocata, respirando lentamente. L'oggetto è contemplato quando le correnti vegetative scorrono in sintonia con quelle dell'oggetto. In quel momento la mia percezione cambia di velocità, afferrando fenomeni provenienti dall'oggetto. Non sono fenomeni che passano attraverso gli occhi, ma che si esprimono attraverso le correnti vegetative, un'altra velocità con la quale guardare il mondo. La contemplazione ha costruito un flusso fra il contemplatore e il contemplato, dove sul piano della ragione il contemplatore scorge un oggetto sfocato o dei contorni diversi dell'oggetto, mentre sul piano della percezione, a mano che si costruisce l'interazione fra il contemplato e il contemplatore predispone la propria percezione a percepire il mondo con i sensi dell'oggetto contemplato. Come si traduce questo? Non si traduce né con una visione strana né con la visione di altri mondi. Si traduce con una flessibilità nella percezione soggettiva del contemplatore che, oltre a percepire il mondo con la propria percezione, ne percepisce aspetti anche con la percezione dell'oggetto contemplato. Nel mondo della ragione e nella formazione del giudizio descritto non cambia quasi nulla, se non l'aggiunta di nuove intuizioni e di nuove informazioni o idee sulla relazione fra sé e l'oggetto. Idee e informazioni che il contemplatore può tranquillamente attribuire alla propria intelligenza o alla propria intuizione. Il cambiamento si ha nella percezione del contemplatore quando questi passa all'azione e in special modo quando l'azione che deve compiere precede il pensiero e la descrizione. Si è sempre detto come l'esercizio della stregoneria sia azione, dove la descrizione della ragione diventa fare della stregoneria soltanto quando si forzano i limiti della ragione e si amplia la qualità e la quantità del proprio pensiero. In altre parole, quando si ricerca sapere, conoscenza e consapevolezza descritte. Il campo della percezione alterata non si riversa mai in quanto tale nella ragione, se non quando l'essere umano impazzisce, distruggendo la propria descrizione, ma comunque si amplia, nutrendo lo sviluppo e l'ampliamento del corpo luminoso mentre cresce. Quando la percezione prende il sopravvento sulla descrizione? Quando l'essere umano è in pericolo e ha bisogno di azione immediata. Quando l'essere umano è sotto sforzo poderoso in situazioni di dura fatica. Quando l'essere umano concentra tutto se stesso per un qualche cosa di estremamente importante o vitale. Quando l'essere umano che si allena fa tacere la ragione per immergersi in mondi diversi della percezione, quando l'essere umano sta per morire. La contemplazione nutre la percezione. In altre parole, la contemplazione, costruendo una relazione con l'oggetto contemplato, costruisce un flusso di fenomeni e informazioni visive con gli occhi del contemplato che affluiscono al contemplatore. Il contemplatore immagazzina quei dati, ma non nella ragione, ma nella percezione, cioè in tutti quegli anfratti del suo essere estranei alla descrizione. In ogni caso, quasi tutti quei fenomeni che ha assorbito nutrono il suo corpo luminoso, non solo per i fenomeni che ha percepito, ma soprattutto per lo sforzo di compattazione che ha saputo produrre per contemplare l'oggetto. Questo sforzo è uno sforzo di compattazione soggettiva, che assieme agli altri elementi del crogiolo va a compattare l'energia vitale che forma l'essere della natura, formando il proprio corpo luminoso. La vita è un'opportunità e la contemplazione ci permette di coglierla. Il contemplatore apre la propria percezione all'oggetto contemplato. L'oggetto contemplato non è muto, è soggetto che contempla a sua volta. Il contemplato contempla il contemplatore. Il contemplato assorbe i fenomeni che dal contemplato giungono a lui. Nei quattro canti del mondo la relazione non è mai fra soggetto ed oggetto, ma è fra soggetto e soggetto. In effetti, per praticare la contemplazione è necessario riconoscere al contemplato un'uguaglianza con se stessi. Se io considero l'oggetto della mia contemplazione come privo di volontà, determinazioni e tensioni nell'esistenza, lo considero degno solo di commiserazione, non di contemplazione. L'oggetto che contemplo deve essere uguale a me, nell'esercizio della sua volontà, delle sue determinazioni e delle tensioni attraverso le quali costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti. L'uguaglianza non è data dalla forma della descrizione della ragione, ma dalla tensione nel costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti, cosa che non può assolutamente fare un cristiano, il quale, pensandosi creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, può solo commiserare l'oggetto delle sue attenzioni, in quanto non è creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone. La contemplazione presuppone di guardare al mondo esattamente come si guarda a se stessi. Considerare le forze del mondo esattamente come le forze che ci attraversano. Senza di questo non può esistere la contemplazione, al massimo una ginnastica ortottica. La relazione viene costruita nei quattro canti del mondo, sui piani della percezione, nei quattro canti del mondo. Sui piani della percezione vengono scambiate le informazioni proprie di quei piani, ma l'effetto immediato sul piano della ragione è nel modo con cui si guarda il mondo. Sul piano della ragione oggi posso pensare che il gorilla può comunicare attraverso le parole, ma se posso ipotizzare questa possibilità, è solo perché le interazioni della percezione con quelle dell'essere gorilla hanno portato alla nascita di quest'idea, nonostante il disprezzo per l'intelligenza animale imposta dal condizionamento educazionale cattolico. Una volta che la percezione è riuscita a far entrare quest'idea nella descrizione della ragione, condizioni favorevoli e situazioni pensate possono provare che quest'idea non era pura fantasia, ma percezione di un aspetto del mondo fatta propria dalla ragione. I cattolici al massimo possono fantasticare sulla verginità della Madonna, davanti alla quale stuprare il divenire degli esseri umani. Non sono in grado di costruire nessuna contemplazione, proprio per il disprezzo che hanno per il mondo circostante. La pulsione di morte non permea l'universo, distrugge soltanto il divenire degli esseri umani che la fanno propria. Nei due canti del mondo relativi alla percezione si costruisce la relazione, dove per i piani della percezione si intendono vari piani comunque diversi da quello della descrizione della ragione, raggiunti in modo diverso dal soggetto contemplatore e dal soggetto contemplato, che varia anche la relazione che si costruisce sul piano della ragione. Sul piano della ragione l'oggetto contemplato assume un ruolo diverso, affianca il contemplatore. Dunque, anche sul piano della ragione viene a modificarsi la relazione, in quanto a sua volta modificata quanto dalla percezione può giungere alla descrizione della ragione. Un essere cane è un mio nemico, o comunque è indifferente. Nel momento stesso in cui io scelgo di contemplarlo, non è detto che la mia contemplazione non sia in risposta alla sua contemplazione, dove nel mondo della ragione un aspetto lo tradurrei in questo modo. Mi guardava con occhi tanto dolci. La relazione cambia. Non è più un mio nemico, ma viene a costruirsi una relazione che può cambiare anche la relazione nella descrizione della ragione. Posso, nello stesso tempo, essere afferrato dalla forma di quell'essere cane, e proprio perché sono afferrato dalla forma, aprire nei suoi confronti la mia percezione. Anche se il mio ruolo sociale non cambia, non sono più in grado di considerare quell'essere cane diverso da me, in quanto vive le stesse tensioni e gli stessi bisogni. Un esempio di contemplazione di questo tipo ci è offerta da un articolo sulla Repubblica del 17-7-1998. L'articolo della Repubblica aveva il titolo Ivan, cucciolo del branco, un bambino di Mosca allevato dai cani randagi. Leggiamo un po' cosa dice questo articolo. Vania, dopo aver vissuto gli ultimi 2 anni con i cani, ora che è tra gli uomini, dice: stavo meglio con i cani, mi amavano e mi difendevano. Ivan Misukov ha 6 anni, abbandonato a 4 in un suburbio di Mosca dai genitori alcolizzati, scrive il quotidiano russo Trud, viene adottato da un branco di cani randagi della periferia. Come il Mugli ideato da Kipling un secolo fa, nella giungla d'asfalto fra l'essere umano e la società dei cani si crea un rapporto di affinità animale con una precisa divisione dei ruoli. Il nuovo elemento della banda procura vantaggi ai cani e ne ottiene in cambio di vitali. Con temperature che d'inverno scendono sotto i 30 gradi, il calore e l'astuzia del branco scaldano e salvano la vita di Vania. Il bambino mendica fra i suoi simili e divide il cibo con i cani. Se sono invece gli uomini ad avvicinare il piccolo, i cani sono pronti a difenderlo. Le notti vengono trascorse nelle gallerie dove passano le condutture dell'acqua calda, o fra i rifiuti o negli scantinati delle case abbandonate. All'alba si fruga in gruppo nell'immondizia. È stata la polizia a ricostruire la vita di Ivan e della sua compagnia. Solo con un'attenta osservazione delle abitudini del branco, gli agenti del quartiere di Reutova, a ovest di Mosca, sono riusciti 3 mesi fa a catturare il bambino. Ci sono voluti 4 tentativi per isolare Vania dal resto del branco con uno stratagemma. Brandelli di carne vengono posti lungo uno dei percorsi abituali del gruppo, fin dentro il retro di un ristorante. I poliziotti aspettano che tutti i cani si siano gettati dentro lo stanzone prima di chiuderne di colpo la porta. Le prime 3 volte Ivan è riuscito a scappare, aiutato dai cani, che non lo lasciavano mai, solo, aspettandolo se rimaneva indietro. L'ultima volta in primavera i poliziotti sono riusciti ad isolarlo. Le naturali doti di apprendimento del bambino, aumentate dalla necessità, avevano reso Vania già un bravo cucciolo, in grado di difendersi. Il branco aveva insegnato al piccolo adottivo anche la lotta, con ululati e morsi, ha tenuto per un po' a bada gli agenti, cogliendoli di sorpresa. Gli ultimi 2 mesi e mezzo, Ivan Misukov, capelli biondi e occhi marroni, li ha passati in una casa per bambini abbandonati, lavato, visitato, curato e rieducato alla convivenza con gli umani. Ha ripreso a parlare. Le conoscenze apprese prima della sua vita con i cani sono riaffiorate nella sua mente, aiutato da un gruppo di psicologi. E già molte famiglie chiedono di poter adottare Vania, ma la magistratura di Mosca deve prima accertare le responsabilità dei genitori per l'abbandono del piccolo e le loro possibilità di riprenderlo e mantenerlo. Certo è che la sua famiglia animale è parsa essere assai più accogliente e meno violenta della media delle famiglie umane russe. Negli ultimi 10 anni, secondo molti studi sociali, la crisi di identità e quella economica dovute al crollo dell'URSS hanno sconvolto i valori e i legami familiari. Il 10% dei minorenni che dopo l'orfanotrofio tentano il reinserimento nella società si suicidano. L'anno scorso in Russia ci sono stati 17.000 tentativi di omicidio di bambini. 200 bambini sono stati uccisi dai propri genitori. E questo è l'articolo della Repubblica. Questo è un esempio di interazione nei quattro canti del mondo, come effetto della contemplazione fra un essere umano cucciolo e esseri cani. La fusione dei crogioli in questo caso è nei quattro canti del mondo, confusione nei quattro canti. Una fusione fra coscienze di sé, di specie diverse, ma uguali nell'esercizio della volontà, delle determinazioni e delle tensioni per costruirsi nei mutamenti. Il cristianesimo può soltanto distruggere le relazioni all'interno dei sistemi sociali per appropriarsene, mettendo in ginocchio gli esseri umani. Così facendo, costringe gli esseri umani più sensibili al richiamo delle coscienze di sé e del mondo circostante al suicidio. Il suicidio degli esseri umani è spesso la reazione al tentativo di assoggettamento messo in essere dal tentativo dei cristiani di sottomettere gli esseri umani. Il suicidio spesso è dato dall'incapacità dell'essere umano di trasferire in qualche modo alla ragione le tensioni e il sentire che prepotente si presenta alla sua percezione, ma che la necessità di assoggettamento delle religioni monoteiste impedisce la trasformazione in descrizione della ragione. La contemplazione consapevole permette di ovviare a questo. La contemplazione consapevole permette alla ragione di individuare l'oggetto della sua sofferenza, negli impedimenti alla propria dilatazione, e di costruire delle strategie attraverso gli altri elementi del crogiolo per sottrarsi dal tentativo di assoggettamento senza per questo ricorrere al suicidio. Il punto è che se qualcuno pensa di sviluppare contemplazione pensandosi creato d'immagine e somiglianza di un dio pazzo, o di un processo di trasformazioni che ha privilegiato solo lui, allora il contemplare non gli serve a nulla. Per lui c'è solo l'illusione della preghiera nell'attesa della distruzione delle proprie trasformazioni. Contemplare l'oggetto significa fondere la nostra volontà con quelle dell'oggetto, fondere le nostre determinazioni con quelle dell'oggetto, fondere le nostre tensioni con quelle dell'oggetto, riconoscendo l'oggetto uguale a noi. Non è uguale a noi soltanto l'essere cane, o l'essere faggio, o l'essere lombrico, che un cristiano può guardare con commiserazione. Lui ritiene di avere un'anima, loro no. Ma è uguale a noi anche quando contempliamo l'essere luna, l'essere sole, gli esseri montagne o gli esseri mare, come parte dell'essere terra e tutte le coscienze di sé che popolano le galassie e gli esseri galassia. Ma non potremo contemplare l'essere sole uguale a noi se non contempliamo o non comprendiamo anche l'essere verme o l'essere virus uguale a noi e non consideriamo l'essere verme uguale all'essere sole, oltre che uguale a noi, con la stessa volontà, con le stesse determinazioni, con le stesse tensioni. La ragione poi può distinguere i diversi divenuti e le diverse determinazioni. Questo appartiene alla ragione, non alla percezione. La contemplazione necessita degli occhi di chi vede il mondo dall'ottica pagana o degli apprendisti stregoni. La contemplazione può essere fatta soltanto da chi ritiene se stesso un Dio, che alimenta il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti e riconosce nel mondo circostante dei che con lui camminano nell'eternità dei mutamenti. La pratica della contemplazione discrimina l'essere pagano o apprendista stregone dall'essere seguace delle religioni rivelate. Le due cose sono in assoluta contrapposizione, non possono essere mediate. E questa è la contemplazione nei quattro canti del mondo. La prossima volta, quando parliamo del crogiolo stregone nei quattro canti del mondo, parleremo dell'ultima trasmissione nei quattro canti del mondo, ed è palpare il mondo e sarà l'ultima trasmissione del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, mentre invece del crogiolo del male ci sono ancora credo due o tre trasmissioni che si possono fare. Bene, detto questo, io vi ho parlato della contemplazione nei quattro canti del mondo, vi ho parlato di come gli oggetti che ci circondano, il mondo che ci circonda è uguale a noi e ci sta chiamando perché noi rientriamo nel mondo e non continuiamo ad essere separati dal mondo, cosa esterna. Ci reputiamo padroni del mondo, pronti a stuprarlo, pronti a distruggerlo. E il mondo ci sta chiamando. Chiama, lancia messaggi, lancia fenomeni. Qualcuno ha la percezione aperta e riesce a sentire qualcosa. Altri sentono solo insoddisfazione per la vita che stanno facendo. Altri sentono che qualche cosa manca. Però sono sempre i messaggi che dal mondo giungono a noi. Svegliati, alzati, coraggio, affronta la vita, prendi in mano le tue responsabilità. Tu sei il padrone della vita, tu devi essere te stesso, tu devi imparare a usare la tua volontà, le tue determinazioni, non assoggettarti a qualcuno, non assoggettarti a qualcosa. Usa le cose che trovi per costruire qualcosa, per costruire la tua vita, per affrontare i tuoi problemi, per risolvere i tuoi problemi. Tu sei il padrone della tua vita, non metterti in ginocchio a pregare. Se hai problemi da affrontare, problemi fisici, problemi psichici, problemi amorosi, affrontali, costruisci delle strategie per farne fronte. Non sempre riuscirai a trovare le strategie opportune, ma almeno provaci, cioè almeno che Don Chisciotte provi a dare l'assalto al mulino a vento, almeno che ci provi a buttare giù il mulino a vento, magari si sfascerà la testa, ma intanto ci avrà provato e avrà aperto la strada a qualcun altro perché continui a provarci. Detto questo, facciamo invece un piccoletto discorso prima di passare a un po' di rassegna stampa. In questi 2 mesi ho accumulato una barca enorme di rassegna stampa. Cioè, ora io raccolgo tutti gli articoli di forma religiosa che appaiono su un paio di giornali, la Repubblica, il Gazzettino, un po' di Corriere della Sera, un po' la Nuova, cioè un po' di giornali insomma in giro. Accumulo quegli articoli perché? Perché mi permettono di fare un discorso, mi fare discorsi diversi rispetto al monoteismo, rispetto all'imposizione delle religioni rivelate. In pratica mi consentono, davanti a una problematica o a un modo di essere, un modo di porsi della religione rivelata, di sviluppare il contrario, che è l'atteggiamento pagano davanti a quel problema in questo momento. Perché se il problema cambia un po' e cambia la situazione in cui ne discutiamo, cambia anche la soluzione pagana. Cioè, la soluzione pagana non è una verità cui conformare gli esseri umani, ma è la soluzione di un problema dato in quel momento, con quei dati e in quella situazione. Cioè non esiste una verità pagana o una verità della stregoneria. Stavo guardando un po' di libri, io guardo sempre qualche libro ogni tanto. Credo che qui per fare trasmissioni in radio abbia fatto una mezza laurea, insomma. Penso che potrò anche laurearmi fra un po'. Guido Petter, Lo sviluppo mentale nella ricerca di Jean Piaget. È un libro che viene usato all'università di psicologia, praticamente, studi vari, no? E dice l'intelligenza all'interno dell'intelligenza sensomotoria. Vediamo cosa legge. Cosa dice? Anche per la comprensione pratica della causalità, l'apparire della reazione circolare secondaria rappresenta un momento di grande importanza. Determina un interesse sistematico per i rapporti causali fra oggetti. Ma fra i 3 e gli 8 mesi, il bambino da 3 a 8 mesi, si tratta solo di una causalità di tipo magico-fenomenistico, che è ancora più un sentimento di efficacia che non consapevolezza delle possibilità di utilizzare precise connessioni causali fra le cose. Quando si tratta di movimenti del proprio corpo, esempio muovere la mano, prendere degli oggetti vicini, lo scopo è in genere sempre raggiunto e ciò determina probabilmente un forte sentimento dei propri poteri, anche quando si tratta di movimenti di oggetti dovuti a movimenti del corpo, per esempio dei giocattoli appesi alla culla, dovuti a movimenti di cordone scosso dalla mano. Probabilmente vi è ancora soprattutto un sentimento di efficacia. Cioè, io sono efficace, io posso fare. Questa ipotesi sembra confermata dal fatto che i rapporti casuali che collegano fra loro oggetti, il cui movimento non dipende dal movimento del corpo del bambino, non sono da lui compresi. Allora, proviamo un po' a analizzarsi questa roba che abbiamo letto. Praticamente, cosa scopre il bambino fra 3 e 8 mesi? Scopre di avere un potere, cioè scopre di avere il potere di agire sugli oggetti, di spostarli, di toccarli, di prenderli in mano. Ora, il ricercatore dice, qua c'è quasi sicuramente una questione tipo magica. Cioè il bambino, dice il ricercatore, pensa a questa roba qua come magica. In realtà pensa effettivamente la cosa come un poter fare, come un potere di essere, come un potere in costruzione. E questa crescenza, il fatto di crescere questo, di poter fare le cose, si scontra invece con questi, e poi dunque si scontra con il fatto che gli oggetti il cui movimento non dipende dal movimento del suo corpo non sono da lui compresi, cioè lui non comprende i fenomeni di oggetti che si muovono che lui non tocca, cioè non riesce a comprendere che fuori da lui ci sono altri poteri, tipo gli adulti che spostano degli oggetti. Questo non riesce ancora a comprenderlo. Questa ambivalenza della comprensione, cioè la comprensione dell'attività soggettiva e l'incomprensione del fatto di muovere gli oggetti, di avere un potere esterno che li muove, è una delle dicotomie sulle quali viene costruita la coercizione educazionale del bambino. In pratica, a poco il bambino cresce e vede che può muovere sempre più oggetti, riesce a concepire che altri esseri che si muovono riescono a muovere oggetti, però, siccome il mondo in cui lui vive non è comprensibile da parte di lui, cioè lui non comprende il mondo, ma invece è il mondo che comprende lui, cioè lui è parte del mondo. Bene, lui arriva ad immaginare, si predispone già per immaginare un potere, un essere così forte che è in grado di muovere tutto, di muovere le stelle, di muovere gli astri, eccetera. Per cui c'è una formazione educazionale che porta a distruggere la capacità del bambino di sospendere il giudizio. Eppure il bambino che non comprende che gli oggetti possono essere mossi dall'esterno, possono essere mossi da un adulto, eccetera, è già pronto per sospendere il giudizio, perché non dà un giudizio sulla cosa. Per cui l'atteggiamento naturale sarebbe quello di sospendere il giudizio sul fenomeno che gli arriva. Ma è sufficiente che l'adulto gli dia delle soluzioni o gli faccia apparire delle soluzioni diverse, la sua furbizia, la sua abilità, le sue gnegne, cioè che il bambino comincia a costruire l'idea che esiste un adulto potente, un adulto più abile di lui, per cui un essere più padrone di lui, un essere più intelligente di lui, più forte di lui e così via. Cioè, praticamente il bambino viene predisposto già fin dai primi, dai 3 agli 8 mesi di vita, per imparare la sottomissione al Dio padrone. E proprio fra i 3 e gli 8 mesi è l'età chiave per la sottomissione o la costruzione della libertà. Cioè, e questa è l'età fondamentale in cui l'educazione può prendere le due strade. Se il bambino dai 3 agli 8 mesi impara a sospendere il giudizio perché c'è uno sconosciuto che si può apprendere in continuazione, si può continuamente costruire la propria coscienza, la propria consapevolezza in continuazione, bene, voi non riuscirete mai a far credere dell'imbecillità a quel bambino. Ma se fra i 3 e gli 8 mesi al bambino gli si comincerà a balenare l'idea che esiste qualcosa di più forte che ti fa muovere gli oggetti e che ti dà gli oggetti, già quando gli arriva l'idea di Dio, l'idea della preghiera, l'idea di parlare a qualcuno che è al di fuori dei propri sensi, già lui è predisposto per accettare l'idea del Dio padrone. Per cui il gioco si gioca nel primo anno di vita, cioè nel primo anno di vita si decide la sottomissione o la libertà di un bambino. Per cui è un gioco sottilissimo, è un gioco che viene fatto con i normali gesti quotidiani, cioè i normali gesti quotidiani dei genitori rispetto al bambino hanno la valenza di stregoneria o di magia nera, di sottomissione o di libertà, nei primi, anche come vengono cambiati i pannolini. Anche come viene curato il bambino, anche le moine e le sollecitazioni che si fanno al bambino, la qualità delle moine e delle sollecitazioni determinano libertà o sottomissione. Per cui il primo anno di vita è fondamentale nella costruzione del bambino. Questo qua io vi dico anche di leggervi i libri di pedagogia, di psicologia, eccetera. Non tanto perché siano veri in assoluto, perché contengono un sacco di cazzate, però ti permettono di muovere quello che sono le idee che ha ogni persona e di riuscire a comprendere e di andare oltre, cioè di costruire un proprio bagaglio di pensiero attraverso delle informazioni reali, delle informazioni vere. Su sto libro ci fanno esami universitari. Va bene, detto questo, cominciamo con la rassegna stampa e prepariamoci. Vediamo un attimino la rassegna stampa di questo periodo che è estremamente interessante. Per l'amica Loredana, se fossi in ascolto, le cassette sono pronte. Le cassette che lei mi ha chiesto sono pronte, dobbiamo mettersi d'accordo quando e come dargliele, dove dargliele. Non è pronto ancora il Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, perché sono stato preso dal lavoro. Sembra che tutti i fotocopiatori si siano rotti in questo periodo e non sono riuscito ad andare avanti. Però pian pianino, insomma. Anche questo libro sarà scritto e dopo comincerò un altro lavoro colossale, o meglio, ne ho già 3-4 in piedi, però penso che il lavoro che farò fra poco sarà un commentario agli oracoli caldei. Cosa sono gli oracoli caldei? Gli oracoli caldei o caldaici sono praticamente tutta una serie di frammenti che li trovate anche scritti e messi in maniera diversa, che appartengono al periodo della stregoneria, diciamo così, quando c'è la resistenza alla pulsione di morte, cioè il periodo della stregoneria che va dal 100 avanti Cristo a circa il 500, cioè quando il cristianesimo poi ha cominciato i massacri. Cioè esiste un periodo della resistenza e poi esiste un periodo estremamente buio che va dal 500 all'800 e poi c'è il ciclo della stregoneria di cui vi ho parlato. Bene, questi frammenti che vanno appunto dal 100 al 500, non si sa esattamente da dove vengono, come sono stati costruiti, vengono attribuiti ai caldei, alla magia, alla stregoneria caldaica. In realtà io sono convinto che fanno parte di tutte le religioni misteriche o messianiche, cioè di tutte le religioni, no, misteriche, non messianiche, che c'erano in quei periodi in Siria, cioè sono sicuramente siriani e appartengono a quell'ambiente, cioè sono di derivazione fenicia in pratica, hanno un frammisto fra i culti fenici. A proposito, ho sentito parlare molto spesso di Baal. Allora, Baal, trattatelo come volete, non mi interessa niente. Comunque Baal è il principio maschile della vita ed è rappresentato con un toro o con un vitello, cioè è la vita maschile che si inserisce nella natura e che varia gli equilibri della natura costruendo nuovi equilibri. Vediamo un attimo. Pronto? Ah sì. Per cui, ricordatevi questo, Baal è il principio maschile della vita. Per veniva raffigurato o con un vitello o con un toro e si opponeva al principio di morte che era il Dio dei cristiani, che sono le religioni ebraiche. Detto questo, chiuso il discorso, perché una volta che diciamo questo, vediamo un attimo. Pronto? 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 Male. Pronto? No. Cominciamo al solito. Gli oracoli caldaici. Dice, nella vita di Proclo, Proclo fu uno degli ultimi combattenti, diciamo così, delle legioni misteriche. Gli oracoli caldaici rappresentano una delle cose fondamentali. La vita di Proclo, scritta al discepolo Marino, si legge che di tutti i testi antichi il maestro avrebbe voluto salvare soltanto gli oracoli caldaici e il Timeo di Platone. Pronto? Vabbè, fatevi il giudizio che volete. Vabbè, vi leggo un passo dal frammento 96. E dice: perché l'anima, che è per potenza del Padre Fuoco splendente, immortale e perduta, di vita signora e abbraccia la pienezza di molte intimità del cosmo? C'è una cosa da dire. Per quanto riguarda il modello interpretativo dei frammenti misterici, se io trovo scritto, prende la persona e la getta nella gaena del fuoco eterno, io capisco immediatamente che questa è una minaccia ed è un ricatto. Perché? Perché bruciare una persona, punire una persona bruciandola nel fuoco eterno è un equivalente fisico che io conosco benissimo, cioè conosco benissimo che prendere e bruciare e mettere nel fuoco costruisce punizione. Andiamo avanti. Prendere e mettere nel fuoco costruisce punizione. Per cui so benissimo che buttare nel fuoco eterno, bruciare nella gaena, significa punire una persona. Se io invece leggo un frammento su cui è scritto nutrirsi dal fuoco, questo non ha un riferimento col lato fisico, perché nessuno si nutre dal fuoco. Per cui io devo riuscire a capire che cosa mi diceva quella cosa. Cioè quella cosa va interpretata, perché non ha un aggancio fisico. Per cui se io leggo getta nel fuoco eterno della gaena, so che è una punizione, so che è un ricatto, so che è una minaccia. Ma se io leggo nutrirsi dal fuoco, devo per forza interpretarlo, perché non ha un addentellato sul piano fisico. Nessuno mangia il fuoco, nessuno si nutre. Sì? Allora, dunque, l'interpretazione che noi la facciamo sempre in questo modo. Per cui in un altro frammento 85 potremmo dire ala del fuoco e non sappiamo cosa significa. Creatori di unità, non sappiamo cosa significa. O il frammento 79 dice ogni cosmo ha sostegni noetici inflessibili e non sappiamo cosa significa. Oppure il frammento 62, eteri degli elementi e non sappiamo cosa significa. O il frammento 55, i capelli balenano lo sguardo di un brivido di luce. E non sappiamo cosa significa. Oppure il frammento 54, sulle spalle della dea una natura incolmabile si libra e non sappiamo cosa significa. Cioè, quando noi abbiamo frammenti di questo tipo, è necessario interpretarli. Allora, detto questo, niente, farò questo lavoro sugli oracoli caldaici, che penso che mi porterà via un anno. Andiamoci un po' a leggere qualcosina. Andiamo a leggere pochetta di rassegna stampa. Papa Wojtyla, la Chiesa non è una democrazia. Oh, che bellissimo che è questo. Che bello che è questo. Pronto?
Quante carate, che ti dici? Quante?
Vabbè. Papa Wojtyla dice: la Chiesa non è una democrazia. Giovanni Paolo II sbarra il passo alle riforme. Perché la Chiesa non è una democrazia? La Chiesa non può essere una democrazia. La Chiesa è espressione del Dio padrone in terra. La Chiesa cristiana è responsabile di tutti i delitti commessi in nome del Dio padrone. Ogni cristiano, ho sentito anche questo ultimamente per radio, che non è proprio responsabile dei delitti fatti. No, per il principio di responsabilità morale, ogni cristiano è responsabile di ogni delitto commesso fuori dallo spazio e dal tempo, cioè dovunque sia commesso, in qualunque epoca sia commesso, in nome della sua religione. Per cui ogni cristiano è responsabile di strage e genocidio. Pronto? Per cui ogni cristiano è responsabile di strage e genocidio. E perché è responsabile di strage e genocidio? Perché la Chiesa non è una democrazia, cioè una persona, un cristiano, non può pensarla diversamente dalla Chiesa cattolica, assolutamente. Per cui ogni persona che si chiama cristiano, ogni persona che si chiama cristiano cattolico, è responsabile di genocidio della Chiesa, fatti dalla Chiesa cristiana, in nome del suo Dio, in nome della sua religione, in nome della diffusione della religione, in nome della sua fede, in nome del suo credo. Pronto? E che bello oggi, eh? E questo ce lo conferma Wojtyla. Dice, qua no ragazzi miei, divorzio, aborto, tutto il resto, niente, decido io sono il padrone, perché io sono demandato da Dio a fare il padrone. Per cui voi dovete solo sottomettervi, dovete solo impegnarvi all'obbedienza. E questo principio è in assoluta contrapposizione a quello che è il paganesimo, perché il paganesimo è percezione soggettiva della vita, è percezione soggettiva del mondo che ci circonda, è determinazione soggettiva della vita, è prendersi in mano la responsabilità delle proprie idee. No, io sono contro l'aborto perché siccome la Chiesa Cattolica mi dice che devo essere contro l'aborto, io sono contro l'aborto. E questo non è prendersi in mano la responsabilità delle proprie decisioni. Cioè, non esiste una responsabilità personale, esiste una responsabilità.
Ok, dimmi. Volevo farti i complimenti innanzitutto per la trasmissione che oggi sento, non è con le telefonate, non sono molto d'accordo con te, purtroppo. E volevo dirti, ma tutta questa gente che dice così, cosa dici qua e là, ma presumo che siano dei cattolici, presumo che siano delle persone che, sì, che ascoltano la Chiesa, dico, ma non ascoltano mica la Chiesa quando dice di ascoltare la povertà e che il denaro è peccato e le chiese sono ricoperte d'oro. Ma secondo te sta gente, il Papa degli Anelli che può comprare un paese, ma secondo te, dico, ma sta gente a cosa pensa? Ti lascio un commento.
Grazie.
Ciao,
ciao, grazie. No, il problema reale è un altro, cioè la Chiesa dice agli altri di essere poveri perché vuole eliminare la concorrenza. Io mi ricordo di aver letto da qualche parte il fatto che un giorno un prete che dopo hanno fatto santo, uno dei macellai dei Catari, credo sia San Bernardo, ma non vorrei sbagliarmi, arrivò a Milano e venne avvicinato dal più grosso usuraio di Milano. Chiedete molti soldi a questo prete perché facesse delle prediche contro l'usura. E questo prete, accaldato, visto dal tanto affetto, tanta fede di questa persona, che era il più grande usuraio di Milano, e lui però non lo sapeva, si cominciò a fare delle grandissime prediche contro l'usura, contro il peccato di usura, contro la perversione dell'usura. E quando qualcuno gli ha chiesto, e questo qua che gli aveva commissionato queste prediche stava in prima fila, e quando qualcuno gli ha chiesto perché facesse queste prediche contro l'usura, ha parlato di questo bravo cristiano che gli aveva chiesto di fare questo. Allora l'interlocutore ha detto, ma guarda che quello è il più grande usuraio di Milano, il più grande ladro di Milano. E sto prete gli ha detto, ma come fa? Se mi ha detto di fare le prediche contro l'usura. E allora è andato da questo usuraio e gli ha detto, ma scusa, a me mi hanno detto che tu sei il più grande usuraio di Milano, cioè mi hanno detto che tu veramente fai il ladro, e mi chiedi a me di fare le prediche contro l'usura. Eh sì, padre, li fa l'usuraio. Io gli ho chiesto di fare prediche contro l'usura, perché così almeno spero che qualche concorrente di meno, cioè che qualcuno l'ascolti e non mi faccia concorrenza. Cioè, questo è il senso della Chiesa. Cioè, la Chiesa è sfarzosa proprio perché deve attrarre l'attenzione, deve attrarre la sottomissione. Il vecchio discorso sulla povertà fatto dai dolciniani non è il fatto se Gesù era ricco, Gesù era povero, il loro Gesù, ma era se la Chiesa poteva essere ricca o poteva essere povera. Questo che non poteva accettare. Pronto? Cioè, non poteva assolutamente accettare questa condizione. E così, qual è il discorso? E il discorso è che tutta la concorrenza andava distrutta. Eccolo qua il mio amico, Tutta la concorrenza andava distrutta. Per cui la Chiesa, il discorso sulla povertà lo fa agli altri, non a se stessa. Gesù minaccia gli altri, Gesù del Vangelo ufficiale minaccia gli altri, non se stesso. Cioè, non dice Dio, tu non devi fare i delitti contro l'umanità, non va a Dio a dirgli tu, cavoli, Sodoma e Gomorra è distrutta per niente, testa di cavolo, ma che cavolo rompi la scatola fa? Tu hai mandato il diluvio universale, ma porco lazzarone fetente distruttore, ma che cosa manda il diluvio universale a fare? Per ammazzare la gente non si può difendere, uomini, donne, bambini, ti massacra. Cioè, non fa questo, non va dal più forte a dirgli tu devi rispettare le leggi, ma è lei che si medesima padrona delle leggi, è lei che si sottrae a qualsiasi forma di giudizio. Per cui la Chiesa non potrà mai essere democratica, fra virgolette, non potrà mai, cioè, consentire ai suoi fedeli di andare ognuno per i fatti loro. Il 70% degli italiani, oggi come oggi, che si dicono cristiani, 400 anni fa sarebbero finiti sui roghi, se non fosse stato per la stregoneria, e i libertini, e gli illuministi, e i libertari, e chi ha rivendicato condizioni sociali migliori. Sareste finiti tutti sui roghi. Oh, bene, salve.
Pronto?
Sì?
Sì, è quella la trasmissione dell'anticlericalismo?
No.
Pronto?
Sì.
Sì, niente, no. Volevo fare una domanda molto pratica, no? E volevo sapere, nel momento in cui lei avrà bisogno di un servizio tipo un funerale, per esempio, no? Ha pensato, no, anche a questa eventualità?
No.
In quel momento là, i suoi parenti, oppure lei stesso, anche se è già morto, vorrebbe avere il servizio della Chiesa oppure no?
No.
Ma lei ci ha pensato, cioè ha predisposto tutto?
Scusi un attimo, io non sono anticlericale, tanto per essere chiaro, Io sono apprendista stregone e pagano politeico.
Ok, allora volevo sapere, no? In questa un apprendista stregone al momento della morte, con che rito viene sepolto?
Con nessun rito. Lo pilano, lo bruciano, anzi un sacco di immondizie andrebbe anche bene. Cioè non...
No, ma per essere bruciati, per essere cremati bisogna
Lo so, ci sono le leggi, certo, bisogna seguire tutte le leggi, prassi, vabbè.
No, perché se succede, senza rito. Fatalmente, lei si potrebbe trovare in una chiesa cattolica al momento del rito funebre?
Beh, purtroppo qualcuno potrebbe pensare anche a una roba del genere, però spero di combinarne tante che gli stessi cattolici dicono
questo è un discorso, cioè questa è, vabbè, è una battuta, no?
Sì.
Però se lei, io le auguro di vivere ancora 100 anni.
No, ma io voglio vivere, voglio morire presto.
Ma se succede sta roba qua, lei non ha mica pensato, se lei si ritroverà in una chiesa cattolica, no?
Io non posso essere responsabile del mio corpo inerte, come non posso essere responsabile da bambino appena nato che mi hanno fatto battezzare. Cioè, sono determinazioni che appartengono agli altri. Se lo fanno, vabbè, ma tanto io ho raggiunto il mio scopo, per cui non è che
pensavo che lei l'avesse poi anche, si fosse preoccupato di questo aspetto, no? Che la vede protagonista e in una chiesa cattolica, cioè, forse le conviene organizzare anche questo, no?
Sì, vabbè, ma penso di farne tante altre, sai, veramente.
Vabbè, d'accordo.
Comunque, grazie per la preoccupazione.
Ciao, arrivederci.
Ciao. No, effettivamente. Il pericolo c'è, cioè c'è una grandissima quantità di persone che sono morte proprio anche bestemmiando. Io so di una persona che era sempre stata cattolica e prima di morire ha chiamato il prete e gli ha detto al prete: io sono sempre stata una brava cattolica, ho sempre obbedito a tutti gli insegnamenti, tu ti pigli quel porco del tuo Dio, quel porco del tuo Gesù di Nazare e andate tutti quanti a fanculo. questo testuali, parole testuali riferite dal marito della donna, che è sempre stata una cattolica. E cioè si muore in tanti modi, però le persone sono responsabili soltanto della psicologia, del potere, del modo di essere con cui muoiono, ma di quello che gli altri ne fanno del loro corpo, non possono essere responsabili. Pronto?
Ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
Senti, a proposito di democrazia all'interno della Chiesa, no?
Questi
problemi hanno origini molto, molto indietro per quanto riguarda l'esistenza della Chiesa, no? Allora, uno dei padri della Chiesa, credo sia Sant'Agostino, no? Che praticamente ha dettato il modo di pensare e di agire del cristiano, no? E tu sai benissimo che il problema era o il consenso o la repressione, no? Per tanti, per la cristianità in sviluppo, no?
Sì.
E allora, ho tratto da un discorso che ho sentito alla RAI, no? Da un storico delle religioni, da un filosofo, insomma erano in studio lì, insomma dei pezzi da 90 che parlavano, no? E uno, a proposito di Sant'Agostino, ha raccontato anche questo, che non lo sapevo, però che la dice lunga, no? Di come poi all'interno della Chiesa questi padri hanno seminato, io credo, delle idee così talmente nefaste. Forse non so se si può dire anche le giustifichiamo in qualche modo perché a quei tempi la società era così, a quei tempi forse non si poteva fare di meglio e quindi il problema sta però che noi oggi ci troviamo a dover sgravare tutti questi insegnamenti, no? Da queste giustificazioni che tra l'altro credo non andavano bene neppure a quel tempo perché si sono dimostrate dopo 2000 anni addirittura io dico anti-evangeliche. Vuol dire che loro quando hanno fatto queste cose, hanno detto queste cose, hanno insegnato queste cose, si erano per primi dimenticati dell'insegnamento del loro maestro.
Dici? No, allora, no, lo conoscevano benissimo.
Come?
Lo conoscevano benissimo.
Ecco, sai cos'è successo a sto signore? Tu sai il famoso detto extra ecclesia nulla salus, no? Era un po' il problema del consenso della repressione e è stata anche un'idea di Sant'Agostino, il quale diceva a proposito, guarda, leggo testualmente quello che ho tratto dal discorso che ho sentito in RAI, appunto l'idea di Sant'Agostino, il quale diceva a proposito dell'eresia donatista, no? Sai che a quei tempi
sì,
c'erano
so
molti.
Chi sono i donatisti.
Ecco, diceva così, io ero convinto che si dovesse prima convincere gli altri con l'esempio e con la bontà, con l'educazione, e si dovesse portare gli altri alla propria fede dando loro l'esempio. Poi però ho visto l'effetto, dice sempre Sant'Agostino, che hanno avuto le truppe sulla mia città di Cartagine. Infatti lui parla
dell'invasione
l'invio delle truppe imperiali contro i donatisti, no? E dice Sant'Agostino, sono tutti passati subito alla fede cattolica, realizzando l'unità. E da qui, consegue, è venuto fuori poi lo slogan, costringeli ad entrare. Questa è la storia dell'intolleranza anche. Voglio dire, se questi bravi padri della Chiesa, no? All'inizio erano partiti con dei buoni propositi, poi hanno cambiato idea, si sono accorti da loro stessi, no? Che sviluppare, per ingrandire e propagandare il messaggio evangelico, hanno capito che faceva molto prima e molto più in fretta e portava molte più adesioni le truppe imperiali che non. Ecco, questo perché per me sono dei piccoli fratelli che racconto, ma che per me hanno un'importanza enorme. Perché spiegano, secondo me, no? Non il fallimento, in un certo senso, dell'ideologia cristiana, che credo sia questo un po' il dente avvelenato che tu continui a andare a toccare con punteruolo e che fai scatenare la gente contro di te. Perché loro pensano che per quante cose siano successe, alla base c'è sempre un'ideologia giusta, perché è stata detta, è stata secondo loro tramandata da
Marco,
Gesù.
Marco, posso darti un annuncio?
Dimmi.
Questa sera alle ore 19 tratterò i discorsi della montagna, da Gesù di Nazareth all'infamia umana, leggerò il pezzo dei discorsi sui discorsi della montagna.
Beh, guarda, a me piace sempre, perché metto sempre in discussione tutto quello che ho imparato, no?
Per e cui quindi... darò il punto di vista del paganesimo e della stregoneria sui discorsi della montagna.
Certo che, insomma, un po' un punto di vista che non è condiviso da molti, però che io dico, alle volte non è vero che una cosa la si può dire giusta perché la guardo solo da questa posizione, posso guardarla anche dall'altra parte, no? Posso, cioè il punto focale rimane fermo, però tutto attorno al cerchio e il perimetro, no? Io posso guardare quel punto centrale da diversi punti del perimetro. Questo invece non è, e torniamo sul discorso della democrazia. Democrazia intendo anche come possibilità di cambiare modo di vedere all'interno della Chiesa, perché la Chiesa forse è proprio la palla al piede più grossa, secondo me, è quella anche che ha condizionato ultimamente, credo, anche tante rinunce e tante anche allontanamenti di teologi, di filosofi all'interno della Chiesa. Oggi la Chiesa risente probabilmente, e nasconde molto bene questa situazione, di un pensiero e di un modo anche di propagandare la fede, o se no il messaggio di Cristo, che certamente soffre di più con questi sistemi che non probabilmente adottarne degli altri. Solo che la Chiesa è molto, secondo me, elefantiaca in questa cosa. È molto difficile che la Chiesa dimostri elasticità e si muova in modo, come si può dire,
cioè, vuoi che condanni il suo Dio?
Assolutamente, cioè, forse questo è il suo problema.
Questo è il suo problema.
Ma vedi che è lo stesso problema, per esempio, che hanno i musulmani quando tu vai a toccare qualche cosa della loro fede, perché dicono che è immutabile, perché è parola di Dio, e quella che è scritta assolutamente non si può toccare in nessun modo.
Infatti, guarda che non esiste, cioè, solo uno stato laico può mediare fra le cose. Ma non esiste mediazione, esiste solo guerra, eh?
Certo, lo so, ma quello che io soffro veramente, penso che all'interno della Chiesa ci sia questa asfissia proprio delle menti, non è vero che forse all'interno della Chiesa, con l'insegnamento della Chiesa, si uniformano i cervelli in modo che li rendono quasi inoffensivi?
Esiste delle persone che cercano altre cose.
Esatto, c'è questo fermento.
De Mello, per esempio, quello che è considerato New Age, lui ha dato altre cose.
Esatto, quello che mi fa rabbia è che invece ci sono delle situazioni veramente nuove all'interno della Chiesa. C'è
sì, forse, ma vengono scomunicati e cacciati.
Ma lo so, è questo che mi fa, io combatto in questo senso, perché all'interno della Chiesa, e guarda, e questa è una paura che non è dettata dalla fede, perché la fede non ha mai paura. Credere in una, anche in una religione che secondo loro si fonda sulla verità, stare
sì,
dalla
ma sanno
parte
che
della
la verità,
verità
è menzogna ed è dimostrabile.
Esatto,
la menzogna.
Strano che chi sta dalla parte della verità sia anche quello che ha più paura.
Certo, perché sa perfettamente che è pure semplice menzogna.
Lo so. Cioè, io vorrei veramente che la gente si mettesse di fronte a queste nuove situazioni.
Va bene.
Perché, sì, sì, mi hai capito un po' quello
sì,
che hai detto.
Ho capito il tuo discorso e ti leggerò qualche passo per farti capire quanto l'ho capito.
Ti ascolto.
Grazie, ciao. Proprio per dire a Marco, cioè, a quei tempi, come era la situazione a quei tempi? Bene, io vi leggerò dei passi dal PUEC, le religioni nel mondo classico, vi leggerò alcuni passi come era a quei tempi. Vediamo un attimo prima. Sì?
Sì, Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Ciao. È inutile che cerchiamo di salvare questa religione, perché è sempre stata una fogna di religione, è sempre stata la religione dei ricchi. Basta guardare gli edifici, quelli parlano chiaro. Quindi è inutile cercare adesso di tamponare, ma la religione potrebbe essere migliore. No, questa è una fogna, proprio si sono dimostrati. Poi per il fatto che se muoio mi portano in chiesa, si tirano la zappa sui piedi. È tutto lì il discorso, io non mi preoccupo mica di questo fatto qui, bello, insomma, che perché ti portano in chiesa, no, si tirano la tappa sui piedi, perché se per loro io sono il demonio, si trascinano, proprio perché sono una fogna, si tirano il demonio dentro in casa, perché non guardano, loro guardano il denaro, questa è la spiegazione più lampante. Ti saluto.
Ciao, grazie, ciao. E auguri. Auguri a Giampaolo per la sua voce molto strana, spero che non sia grave naturalmente. Voi sapete che una delle date in cui il paganesimo viene sconfitto dalla Chiesa Cattolica è il 448. Nel 448 viene bruciato il libro Contro i cristiani di Porfirio. Vediamo un attimino, poi vi dico qualcosa di Porfirio. Pronto?
Ah, pronto, ciao. Non si sento poco.
Ciao.
Non puoi alzare un attimo?
No, più di così io non posso alzare.
Allora ascolto per radio. Sì. Senti, non ti sento, ti sento per radio, non ti sento per telefono praticamente. Senti, tempo fa avevi parlato del crogiolo del male riferito all'educazione infantile.
Sì.
E in particolar modo della strategia del pollaio e del complesso di Edipo.
Sì.
Oggi hai parlato dell'educazione dagli 8 ai 9 mesi di vita.
Dai 3 agli 8 mesi, sì.
Scusa, dai 3 agli 8 mesi di vita. Ai 3 anni mi pare.
Agli 8 mesi, proprio dai 3 agli 8 mesi, proprio i primissimi istinti.
Oggi affermi che far credere al neonato che esista un'entità superiore che crea tutto e che determina tutto fa perdere al bambino la capacità di interrompere il dialogo interno.
Di sospendere il giudizio,
sbagliato.
No, va bene.
Sì, sono sbagliato. In questi primi mesi di vita, no? Sei stato molto chiaro, però io ho capito dal punto di vista essenziale, però se mi facessi qualche ulteriore esempio, così avrei le idee più chiare, ecco.
Va bene, cercherò, ma è un po' difficiletto, perché è una cosa abbastanza improvvisata.
Avevi parlato di pannolini, di movimenti...
Sì, vabbè. Dico sta cosa di Porfirio, intanto ci penso una, se no al limite sarà per la prossima volta.
Sì, grazie.
Grazie
ciao.
A te, ciao. È abbastanza difficile improvvisare su questo punto di vista. Gli esempi sono questi. Esistono delle azioni che noi facciamo sui bambini che sono oggettive. Cioè, se io so che devo cambiare i pannolini a mio figlio o a mia figlia, io piglio e gli cambio i pannolini perché è il mio dovere farlo ed è farlo nel modo più corretto possibile. Succede invece che la madre o il padre vendono questa cosa al bambino facendolo aspettare, oppure facendolo aspettare quasi con ansia, cioè mettendo in discussione il fatto di cambiare i pannolini. Cioè, non è una sciocchezza. È come dire io ho il potere di cambiarti i pannolini, però se voglio i pannolini te li cambio, se non voglio non te li cambio, siccome mi hai rotto le palle perché hai pianto per 3 ore e mi hai rotto le scatole, tieni i pannolini sporchi per un'altra mezz'ora. Cioè, esistono tutta una serie di atteggiamenti, anche il tipo di presentare il giocattolo e toglierlo. Cioè quel giochino di te lo do, non te lo do, te lo do, non te lo do. Sono tutte espressioni di potere dell'adulto rispetto al bambino. Cioè, in pratica il bambino arriva a comprendere di essere dipendente da quella cosa e di non essere autonomo, cioè di non avere diritti rispetto a quella cosa, rispetto al genitore. Ma il genitore può dare o non dare, togliere o non togliere, e fa pesare con piccoli giochini, con piccoli gesti, questo dare o non dare, togliere o non togliere. Più di così non faccio fatica a essere chiaro. Sentiamo questa. Detto questo, leggiamoci un attimino da Porfirio. Porfirio è del 440 circa dopo Cristo. Dice Porfirio nel suo le scritture ebraiche, da una parte si tratta di scritti molto meno antichi di quanto si creda, dice Porfirio, dall'altra non hanno nulla a che vedere con il cristianesimo. Fra virgolette, non rimane più nulla di Mosè, si dice che tutte le sue opere siano state bruciate insieme al Tempio. Quel che va sotto il suo nome è stato composto 1180 anni dopo la sua morte, da Esdra, in modo non molto preciso. Sarebbero forse di Mosè scritti nei quali il Cristo è indicato come Dio, come Dio Logos o creatore del mondo? Chi ha parlato della crocifissione di Cristo? Porfirio dimostra, dice qui Puek, dimostra del pari che il libro di Daniele è una profezia post eventum, cioè dopo, fatta posteriori, composta non al tempo di Ciro, ma al tempio di Antioco Epifane. Su questa questione Porfirio, attenzione, anticipa le conclusioni della moderna critica. Alla stessa critica minuziosa Porfirio sottopose gli scritti evangelici e gli studia attentamente il Nuovo Testamento senza tralasciare alcuna contraddizione, si tratti delle genealogie del Cristo, dei racconti della passione o della resurrezione. Egli insiste sulla mancanza di intelligenza degli apostoli, sulle polemiche tra Pietro e Paolo, sulle deformazioni subite dall'insegnamento di Gesù. Con tutta probabilità queste critiche corrispondono tutte a uno stesso disegno di fondo. Si tratta di dimostrare ai cristiani che la loro religione non ha un fondamento storico, che neppure le sue fonti tradizionali presentano una qualche certezza e che in ogni caso esse sono piuttosto recenti. Cioè, questo personaggio che fa queste cose, gli vengono bruciati i libri nel 448 dopo Cristo. Per cui quello che io sto facendo qui, non come anticlericalismo, ma come costruzione del male dal punto di vista pagano, già 2000 anni fa, cioè no, non 2000 anni fa, 1500 anni fa circa, già veniva fatto, 1550, facendo i conti, già veniva fatto. Cioè, non è che a un certo punto è apparso il Claudio Simeoni oppure gli amici anticlericali che fanno la critica al cristianesimo e dice è una boiata pazzesca. Cioè, non appariamo dal nulla. Abbiamo una storia di 1500 anni. Cioè, queste porcherie, il riconoscimento che queste sono porcherie, è una cosa vecchia di 1500 anni. Per cui, quando i cosiddetti padri della Chiesa scrivono le loro cose, loro sanno benissimo di avere in mano una porcheria, sanno benissimo di stare a difendere delle porcherie, delle vigliaccate, delle porcate. Lo sanno perfettamente. Non esiste nessun punto di buona fede e le stragi, gli omicidi, le distruzioni avvengono proprio perché costoro sanno di avere in mano delle porcate. Lo dice Porfirio, lo dice Celso, lo dicono tanti altri scrittori finché dopo hanno cominciato ad ammazzarli uno dopo l'altro. Oh, guarda qua. Dalla Repubblica del 13-11-1998, che bella notizia, violentati tra i viali del cimitero, scoperta una banda di pedofili, orge e macabri cortei, vittime bimbi fra i 7 e i 10 anni, Modena, vestiti da diavoli, stupravano i propri figli, i costumi neri da diavolo li indossavano il padre, lo zio o un amico di famiglia, canti bislacchi al demonio e fredde lapidi come scenografia per violentare bambini e bambine. Naturalmente sono stati arrestati. Dice un bambino, dice una testimonianza di un bambino, sempre dalla Repubblica del 13 novembre, mi hanno spaventato quando hanno detto che sarei bruciato all'inferno. Avevano fatto un funerale ai bambini. Io e altri tre bambini siamo stati chiusi ognuno in una cassa che aveva una croce sopra. Cioè, queste porcate sono porcate cristiane. Sono trasformazioni in atti e in gesti del concetto secondo il quale i bambini sono proprietà dell'adulto, sono oggetti posseduti, non sono soggetti di diritto costituzionale. I bambini sono solo bestiame del gregge di cui il padrone, il genitore, il prete, il vescovo, il papa, l'educatore, questo, ne fanno quello che vogliono. Questo è il principio. Cioè questi episodi qua rispondono a questo principio. In pratica si insegnano ai genitori fino a quando sono bambini che loro saranno padroni dei loro futuri bambini. E questa è l'educazione cristiana. E l'educazione cristiana porta a questo. Per cui ogni cristiano di questo ne è responsabile. C'è chiaro questo. Ed è responsabile dei gesti che fa adesso, anche se le conseguenze nei sistemi sociali si ripercuoteranno fra 50 anni, fra 40 anni, fra 30 anni. Per cui la responsabilità resta. Cioè, quando io faccio un'azione oggi, i riflessi dell'azione posso averlo anche fra 20 anni, fra 30 anni. Però io comunque sono responsabile di ciò che semino. E siccome ciò che semino appartiene a un'ideologia, appartiene a un pensiero, appartiene al pazzo di Nazareth, appartiene alle indicazioni del macellaio di Sodoma e Gomorra, chi semina quell'ideologia è responsabile di tutti gli atti, di tutti i gesti che seminare quell'ideologia comporta. Questo ricordatevelo sempre. Che poi giuridicamente il magistrato non intervenga perché le condizioni per cui la legge si applichi siano diverse. da quelle che sono le affermazioni filosofiche o teoriche, questo è un altro discorso. E il magistrato agisce essenzialmente all'interno di termini giuridici. E il pensiero filosofico, il pensiero etico, il pensiero religioso agisce negli ambiti del pensiero etico, filosofico e religioso. Per cui gli ambiti sono diversi, anche se le affermazioni possono essere uguali in ambiti diversi. Per cui, anche se il magistrato non va ad arrestare Wojtyla, perché lui è responsabile di genocidio nei confronti dell'umanità, Wojtyla resta responsabile appunto di genocidio nei confronti dell'umanità. Lo è dal punto di vista religioso, etico e filosofico. E secondo me lo è anche dal punto di vista giuridico, però. Purtroppo i trattati internazionali è sempre un capo di Stato e i trattati internazionali vanno rispettati. Questo è il discorso. Però, secondo me, ci sono i termini, in ogni caso, per procedere anche per genocidio, per delitti contro l'umanità. Ricordo che i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Questa è una norma etica morale che fa parte della Carta delle Nazioni Unite, fa parte dei trattati per la Costituzione dell'Unione Europea. Nel nostro codice non è ancora entrata, il principio è stato immesso attraverso la sentenza che è stata fatta per le fosse ardeatine della Corte di Cassazione. Cioè è un principio etico e morale che ormai è accettato e riconosciuto, dal punto di vista giuridico sta entrando in questo momento, cioè non è ancora preso come principio giuridico, però la tendenza è andare verso quella direzione. Vediamo un'altra notizia dalla Repubblica del 19 novembre 1998. Per quanto riguarda la telefonata precedente, quella che mi chiedeva di precisare gli atti che si fanno nei confronti dei bambini, il bambino fra 3 e 8 mesi, ma fra 3 e un anno e 2 anni, che poi il tempo va anche avanti, riconosce se il rapporto che ha col genitore è un rapporto paritario, cioè un rapporto in cui lui è una persona che conta anche se è piccola, cioè lui riconosce i suoi limiti, però conta, è una persona che cresce, che ha dei limiti, chiaramente gli vengono posti dei limiti, che però è rispettata in quanto persona, da una persona che invece è ricattata, cioè il bambino sa riconoscere questo, E la relazione che lui riesce a comprendere col genitore, ne abbiamo già parlato a proposito della dualità nel crogiolo del male, cioè come si, qual è la dualità sulla quale la perversione dopo viene a costruirsi, e la cosa che lui riesce a capire immediatamente è il meccanismo che si instaura fra lui e la madre. E il meccanismo non è determinato da lui, perché non è lui in grado di determinare il meccanismo viene determinato dalla madre. Il bambino non è una tabula rasa quando nasce, perché ha tutta una serie di potenzialità che la specie gli ha dato. Ciò che invece è tabula rasa è dal punto di vista dell'educazione sociale. Per cui il riuscire a capire quelli che sono i meccanismi sociali li apprende immediatamente nel rapporto con la madre e col padre all'interno della famiglia, prima con la madre e poi col padre, comunque è abbastanza vicino ormai le cose. E come i genitori si atteggiano nei confronti del bambino, come sono attenti, come non sono attenti, a cosa sono attenti, determina proprio le risposte da parte del bambino e i suoi adattamenti. I suoi adattamenti che non sono adattamenti di ordine accetto quello che tu mi dici, ma sono adattamenti di ordine fisiologico, di ordine emozionale, di ordine psichico. Per cui io stiamo molto, molto attenti, ci ritornerò in ogni caso su questi argomenti, anche quando avrò finito il crogiolo dello stregone riprenderò ancora questi discorsi e li farò sempre in maniera sempre più precisa, cioè chi mi seguirà un po' alla volta vedrà che approfondisco sempre le cose. In questo momento non ho una quantità di dati in mano tale per fare un discorso completo. Io purtroppo devo andare alla fonte, prendermi i dati, poi alterare la percezione e vedere cosa mi serve. Per cui in questo momento non ce li ho. Comunque, questo meccanismo è la prima cosa che il bambino comprende. Non può parlare, non può, però riesce a comprendere la sostanza di questo meccanismo.
Pronto?
Vabbè, detto questo, andiamo avanti con un'altra notizia dalla Repubblica del 19 novembre 1998. La Repubblica, 19 novembre 1998, Pakistan, uccisi 9 cristiani. E Sì, pronto?
E non si sente niente.
Come non si sente niente?
Pronto?
Sì.
Chi sei che sei?
Ah, non so. Sentiti.
Mi so, Eddie. Sono moglie di Arcadio.
Dimmi tutto.
No, volevo sapere, sto ponte se sta messo a posto.
Ah, non so mica niente mie. Non so niente.
Pronto?
Pronto.
Sì, beh, no, voi lo dicevo.
Sì. Sono in trasmissione, per piacere. Parliamo dopo, grazie.
State trasmettendo?
Sì,
adesso.
Signora, grazie. Ciao. A 9. Pakistan uccisi 9 cristiani, Il 19 novembre 1998 dalla Repubblica, le guerre di religione ormai stanno infuriando. Stanno infuriando e, fra le altre cose, i corpi di 9 cristiani pakistani sgozzati sono stati ritrovati ieri a Nowshera, nel Pakistan nord-occidentale. L'orrendo crimine sopraggiunge proprio mentre il primo ministro riforma, eccetera, così via. La polizia ha fatto irruzione in una casa periferica della città, a circa 150 km dalla capitale di Islamabad, su indicazione di vicini che hanno visto del sangue uscire da sotto la porta. Guarda, ti faccio... dimmi tutto, cosa hai sentito?
Allora, cosa bellissima, a parte che ti ho notato come che ti telefono, sentito, non ho mai sentito come ti chiamano i cristiani, come ti chiamano, chi chiama il prossimo suo.
Sì, 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 è bellissimo.
Amore proprio dentro.
Sì, infatti.
Allora, intanto scontando un attimo che dovevo andare a farmi sempre, mi sono reso conto che ancora di più continuo a pensare, credo che l'evoluzione sia la regola della vita fondamentale. E più, qui ne diciamo persone in realtà, dopo, più si avvicina alle bestie, più e rifiuta l'idea, il pensiero, la logica.
Sì, ma gli animali cioè, no, se più persiste queste bestie qua. Che non
No, più si avvicina nell'evoluzione alle bestie, manco c'è dal pensiero, sei d'accordo?
Sì.
E cercando di colpirti, certo. Sempre. Primo, secondo, una cosa bellissima, che bisogna che pensi, è stupenda. Il fuoco come nutrimento.
Il fuoco come nutrimento. Ho detto,
pensavo quanto bello che sei.
Fa parte della vecchia storiografia.
Allora, simbolicamente, Robese 4, terra, acqua, aria e fuoco, no? La terra riguarda la materia fisica, non so se tu sei, esotericamente. L'acqua riguarda la materia astrale, desideri e emozioni. L'aria riguarda il pensiero, il fuoco è la coscienza.
La coscienza.
Quindi il nutrimento,
che viene,
capito? È bellissima.
È un frammento.
Da questo punto di vista. Basta.
Ma infatti il senso era questo, ed è un lavoro che dopo farò finito questo. Io lo stavo facendo.
No, quello fuoco di prima.
Sì, come nutrimento. Sì. No, era all'interno. Era all'interno. Ti vuoi parlare? Era all'interno del discorso secondo cui se mi trovo un passo della Bibbia che dice lui lo getto nel fuoco perché paghi, perché non si sta bravo, capisco subito che è una punizione fisica, cioè è una minaccia, cioè lo prendo lui, lo metto al fuoco perché il fuoco, per cui è inutile interpretare il discorso, ma se leggo per esempio un frammento con su scritto nutrirsi dal fuoco, e là non posso dire che uno mangia il fuoco. Cioè bisogna che riesca a comprendere gli elementi attraverso i quali allora la interpreto, nel primo caso no.
Dopo l'altra serie che ha fatto una trasmissione di Rete 4, quella di Cicchi Pone che fa mercoledì, se non l'hai mai vista.
No.
Che se
macchina del tempo, sì. Non l'ho vista mai.
La morte di uno in pratica e tutto quanto il suo percorso che ha fatto fino ad arrivare alla morte, no? Che si è fatto bruciare, eccetera, che ha avuto che le ceneri venisse sparse nel suo giardino su determinati fiori, cioè un bel rito, bello. Naturalmente questi per fare sta roba, cosa fai? Per cavarsi fuori le scarpie, i famiglieri erano prete di studio, no?
Beh, ovvio,
perché se mi vuoi mettersi contro che deve
dire, ovvio,
meno aia. E ora gli hanno mandato subito il prete, il prete naturalmente ha detto che questa è una farsa, perché la vita è una roba seria, che questa è
una... quella è una farsa.
Sì, no, ma il bisogno da parte anche qui che fa questi programmi, perché si caga sotto, che
bisogna fare i conti con il Vaticano,
Berlusconi, bisogna fare i conti con
Berlusconi. Certo.
Chiamando il prete che ha detto sta roba qua, capito? che è una farsa domani, perché naturalmente non sta
parlando. E che sputana i sentimenti di quello che moriva. Che
come questa donna che prima ti ha telefonato molto simpaticamente, sì, ridendo, però sperando che questa donna sia ancora in ascolto, e simpaticamente ha sorriso, ti dopo morto, questo affetto, eccetera.
No, beh, questa è bella questa.
Però, tutto sommato, questa signora che era molto simpatica e non discute in questo modo minimamente le robe che ti te proponi. Michi mi porta in chiesa, no, dopo morto, a me non me ne c'ha,
sì, ma proprio infatti, manco di
niente, capito?
Cioè, ovvio.
Ma quello che mi penso da vivo, di accesa e dei preti, no, cambio, vuol dire.
Siamo
mi da morto, anche a buttarmi te le amaro, mi sono accorto di sì, capito? Cioè, ma quello che mi penso da vivo, se qualcuno che vuoi cambiare, mi so, guarda,
cioè, la mia responsabilità è finché io ho la coscienza in esercizio, ma quando il corpo, se una marmaglia del cielo, buttare io, faccio quel che vuole. Dopo, se qualcuno fa propaganda,
la signora che sia in piazza,
sì, ma già capito,
no, era molto simpatica, dire sorridendo, ma vedere, si vuol portarmi dentro una cena, sì, dire, non so pronto, si vuol portarmi dopo morto,
è un principio normalissimo,
facile usare le persone dopo che sono morte,
esatto, e quando si sono piccini, certo. Ciao Franco. E abbiamo sentito anche l'idea di Franco su queste cose qua. Naturalmente le persone possono essere diverse, ma hanno tante tensioni simili, per cui hanno tante risposte simili rispetto alle cose della vita. Cioè, in effetti io sono responsabile ora, quando io la mia coscienza non funziona più, io non sono più responsabile. Se vuoi ti la puoi prendere per farmi la propaganda, ecco finalmente l'uomo che se va in chiesa perché i parenti che ha detto che smetto di andare in chiesa, vabbè, sei i parenti deboli, non l'uomo che sei morto. Va bene. Allora, 9 cristiani uccisi in Pakistan, riprendiamo pure il discorso, anche se ormai la trasmissione sta volgendo al termine. Speriamo che arrivi qualcuno a trasmettere, io non ho notizie di nessuno, nel senso che non so se qualcuno arriverà a trasmettere dopo di me. Se nessuno arriverà a trasmettere, io metterò su la solita cassetta registrata. Per cui, aspetterò altri 3-4 minuti prima di decidere cosa fare. Questi pakistani uccisi, questi 9 cristiani uccisi in Pakistan, sono stati accusati di praticare magia nera. In pratica, per gli islamici, il Pakistan si sta avviando sulla stessa strada dei talebani, cioè sta assumendo la legge coranica all'interno delle leggi, cioè la legge coranica diventerà legge di Stato. Bene, stanno già attuando queste cose per distruggere una parte di altre persone che non la pensano come loro. Cioè, ricordatevi sempre che io combatto i cristiani, combatto il loro pensiero, ma non sei chi voglio morti, questo deve essere chiaro. E purtroppo invece le religioni monoteiste hanno sempre bisogno di distruggere il nemico. Pronto? Ciao.
Dimmi. Per caso, ho sentito parlare anche di trasmissioni televisive, no? Ieri sera hai visto Il Padrino parte terza?
No, non guardo sta roba.
No, non ti piace?
No.
Beh, insomma,
ieri ho visto un film di Kung Fu, un film scemo su una rete privata.
Vabbè, mi dice già la seconda volta che... No, perché mi piaceva discutere una roba. Siccome che così un cardinale, no? Che va in cerca di Michael Corleone, che è il capo mafia. Perché il aveva, lui che ha detto go ministra mai a Banca Vaticana, e dice perché mi guadagniamo un sacco di soldi, mi confidare di tanti amici di questo e qui. Ora credo, se ho capito bene, e vorrei dirlo qua, insomma, che se qualcuno mi chiarisse un po' sta roba, per capire un po' il meccanismo di sta famosa truffa che ha fatto il funzionario del Vaticano con qualche bel cardinale, no? E a danno di un sacco di, parla di 600 milioni di dollari, no? Che la mafia, come che ho capito, loro dovrei avere domandà 600 milioni di dollari per coprire un buco di 769 milioni di dollari fatti dalla Banca Vaticana. Non si sa dove va a finire, credo che mi compra mia candele e ceri per Santa Anastasia, con chi soldi ha. Comunque gli aveva da coprire sto buco, no? Sto cardinale che domanda a sto Michael Corleone di darghe più soldi che il Po, e sto qua dice va bene, riesco a dartene fino a 600 milioni di dollari, in cambio cosa? In cambio, credo, se ho capito bene, la Chiesa che aveva il 25% come quota, no? Dentro a dei soldi praticamente dentro al un immobiliare internazionale, non so, una roba del genere. Praticamente l'affare era questo, lo Vaticano cedeva sto 25%, no? Alla mafia, la mafia che dava 600 milioni di dollari in cambio. Solo che rettificare sta roba che voleva determinati procedimenti, no? Che voleva anche la firma del Papa. In quel tempo il Papa era Paolo VI, sta malissimo, sempre più male, e quindi il Papa non è più in grado di firmare niente, credo che l'affare salta. Al che Michael Corleone non che sta bene, e ora viene in Italia, qua scusa anche che il Gaun Fiore che canta e che lo fa cantare a Palermo all'opera, e finché lei è a Palermo, eccetera, lui frequenta Vaticano e lei fa vedere che il Gaun colloquio con un cardinale che dopo diventerà Papa, e probabilmente sicuramente si tratta di Albino Luciani. E qua è il che dice un po' tutta la faccenda, però Albino Luciani la mette un po' più sul fatto, diciamo, spirituale, religioso della cosa, alla fine lo confessa, quasi riesce a ottenere il pentimento di questo mafioso, gran padrino, no? Però, come sembra, il Papa nuovo tenta di mettere a posto la cosa, come che ho capito mi. Però Michael Corleone si rende conto che se il Papa dovesse non fare come che avrebbe fatto Paolo VI, questo Papa qua corre dei forti rischi, insomma. Ecco, quindi addirittura la morte di Papa Luciani, in questo si parla che della morte di Papa Luciani.
Insomma. Vabbè, insomma, sono tutte leggende.
Ecco, insomma.
Sì, no, ma sicuramente sono affari, treppi, eccetera, però... Non vorrei leggendarizzare troppo, insomma, io ho una forte esperienza su ste robe, capito?
Sì, beh, ma dopo naturalmente te vedi un po' tutta la situazione dei vari personaggi, tipo Calvi, Sindona, Ancarini, insomma. Vale che le robe che a livello di magistratura, di atti di magistratura acquisiti dalla magistratura italiana, quindi non credo che sia leggende.
Non esagererei, ecco.
D'accordo, ma là metti in tiro in campo veramente il Vaticano, so che... Michael Corleone dice che l'unica vita che ha sempre tentato, dice, di elevarsi socialmente, no? Di ricoprire cariche sempre più alte, però dice l'esperienza che ho fatto, e questo lo dice da vecchio, no? L'esperienza che ho fatto, dice, è che più in alto sono andato e più la puzza è aumentata.
Sembra ovvio, cioè, comunque in ogni caso, in ogni situazione.
Ma mi piaceva che, ecco, di aver capito ben sta faccenda, sia così, insomma, perché, insomma, e dopo credo che la mafia che si sta truffata, perché non so se questi soldi che sono più stati ridati. Perché
esistono delle mafie più potenti della mafia, che sono mafie a loro volta, però non si devono chiamare mafie.
Cosa vuoi che ti dica? Mi piacerebbe sapere, insomma, se il Vaticano che ha rubato.
Va bene, dai.
Va bene, dai, ciao.
Girerò la tua chiamata a Voitila, farò una richiesta. Oh.
Ciao.
Non prendo più le telefonate, qui finisce la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che alle ore 19 sono ancora in radio, parlerò del discorso della montagna letto dal Gesù di Nazareth all'infamia umana, in cui daremo il punto di vista del paganesimo politeista e della stregoneria. Oggi abbiamo parlato della contemplazione, abbiamo parlato che la contemplazione è l'unico elemento assolutamente pagano, e non può esistere la contemplazione in una religione rivelata, perché la contemplazione implica l'accettazione dell'oggetto, cioè il riconoscimento dell'oggetto uguale a noi stessi. Chiudiamo qui la trasmissione, vi ricordo, io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Grazie per avermi ascoltato, a risentirci alle ore 19 in punto, e continueremo il discorso partendo da Gesù di Nazareth, l'infamia umana.